Sani come pesci. La tua salute a portata di radio.
Ben ritrovati ancora insieme negli studi di Sani come pesci per parlare ancora della vostra salute. Dedichiamo questi 15 minuti alle malattie sessualmente trasmissibili, chiamate anche infezioni sessualmente trasmesse. Sono malattie infettive trasmesse per contagio diretto o tramite contatto sessuale e in genere sono causate da batteri, virus e protozoi che passano da un individuo all'altro attraverso le mucose, che possono essere le mucose genitali, anali o anche della bocca, o tramite il contatto con liquidi biologici infetti. Queste patologie possono colpire sia gli organi genitali sia anche altri organi ed altri apparati. Come riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi si conoscono oltre 30 diversi patogeni tra virus, batteri, protozoi e parassiti responsabili delle malattie sessualmente trasmissibili. Oggi ci concentriamo su quelle anorettali sessualmente trasmesse e ne parliamo con il dottor Massimo Variale, proctologo. Benvenuto dottor Variale.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a lei dottor Variale. Io comincerei proprio da quali sono queste malattie anorettali sessualmente trasmesse, perché io ho fatto una brevissima introduzione in cui io ho dato dei numeri ma che riguardano però tutti le infezioni sessualmente trasmesse. Invece con lei vorremmo concentrarci oggi soltanto quelle a trasmissione anorettale.
Assolutamente sì. Facciamo una piccola premessa. Questa è una intervista che spero possa essere utile, e lo scopo è assolutamente questo, non per creare dei demoni circa le nostre attività sessuali, quelle di tutti, ma semplicemente di porre un tanto un'attenzione proprio sul modo di fare l'amore, perché sostanzialmente la promiscuità è un mezzo attraverso il quale venire più facilmente a contatto con questi virus, protozoi, insomma tutti questi elementi che sono responsabili poi a loro volta delle infezioni e quindi di quadri clinici piuttosto seri e complessi, e quindi si tratta semplicemente di svelare quelle che possono essere delle situazioni per cui mantenere sempre le proprie abitudini sessuali, facendo un minimo di attenzione a che queste non permettono la progressione o la sostanzialmente di queste patologie. Oggigiorno l'elemento patogeno più importante è certamente il papillomavirus, che è responsabile dei condilomi. Questo virus a trasmissione RNA si introduce nella cellula e quindi ne determina una autoreplicazione della stessa cellula ospite, e determinando poi quello che è l'aspetto macroscopico visibile, ossia del condiloma, vale a dire una formazione acuminata. Come ha già detto lei nella sua introduzione, colpisce soprattutto le mucose dell'apparato genitale, dell'apparato e quindi riproduttivo, ma anche il canale anale ovviamente, e la via urinaria e anche le mucose buccali. Quindi c'è una similitudine di tessuto umano, che in generale sono appunto le mucose di questi orifici naturali, che sono predisposti ad accettare il virus in condizioni particolari, e soprattutto allorché ci possono essere dei periodi di riduzione delle forze immunitarie e la promiscuità altresì, e che quindi ne favoriscono l'introduzione e poi accaduta tutta l'induzione di quello che è il quadro clinico. Chiaramente il condiloma è l'espressione iniziale, e a secondo il tipo di virus che determina l'infezione di papilloma virus e quindi l'espressione di condilomatosi, è possibile anche che si vengano a creare dei quadri clinici un pochino più complessi, e questo chiaramente dipende dalla virulenza del virus, cioè la capacità di determinare appunto un'aggressione molto più spiccata rispetto a quelli che sono cosiddetti meno virulenti, e sostanzialmente questa virulenza determina una ancor più spiccata capacità di replicazione della cellula ospite, tanto da simulare dei quadri appunto di neoplasia. Noi sappiamo che il tempo medio di una cellula umana, al di là del tessuto che compone, sostanzialmente all'incirca di 20 giorni, dopodiché si autoreplica e per continuare a fungere le stesse funzioni che compie all'interno di quel tessuto. Ecco, questa diciamo virus, una volta che si introduce dentro, determina la fusione del proprio RNA con il DNA della cellula e aumenta sostanzialmente la capacità di questa di autoreplicarsi. E in rapporto alla capacità appunto di aggressione, la possibilità che questa cellula replichi se stessa è molto più veloce e quindi dà luogo a dei quadri di neoplasia. Ovviamente le neoplasie non sono inizialmente tutte maligne, ci mancherebbe altro, sono dei quadri cosiddetti di displasia che da elementi di più assoluta benignità possono nel tempo e soprattutto in associazione anche ad altre comorbidità determinare poi lo sviluppo di quadri un pochino più complessi di neoplasia.
Dottor Barriale, però a questo punto la interrompo un attimo per diciamo specificare le tempistiche. Mi spiego meglio. Ovviamente sì. Prima che si sviluppi una neoplasia di qualunque tipologia essa sia, ci vuole del tempo, non è una cosa immediata. Ecco, prima di arrivare a questo ci sono dei sintomi, dei campanelli di allarme che ci possono avvertire che magari abbiamo contratto questa infezione?
Assolutamente sì, infatti stavo cercando di dare un quadro piuttosto generale, ovviamente i tempi come ho già specificato prima dipendono da un insieme di comorbidità, ma è chiaro che l'espressione del condiloma, cioè di queste formazioni acuminate che si manifestano numericamente importanti in maniera assai importante nella zona dove poi naturalmente e quotidianamente ci andiamo a toccare per fare per esempio i lavaggi, per fare le proprie attività di pulizia eccetera, le percepiamo appunto come delle formazioni, dei bottoncini acuminati, le andiamo magari a vedere e sono anche di colorito madre perlaceo, ecco che quello è il primo cenno, il primo sintomo se vogliamo di una possibile infezione da papillomavirus. A questo punto è sempre consigliabile fare una visita appunto proctologica o comunque dal proprio medico di base come primo elemento di valutazione proprio per avviare quel percorso multidisciplinare perché comprende una serie di figure professionali che portano poi alla valutazione effettiva dello stato di infezione da virus in questo caso e quindi di darne luogo poi ad un percorso di cura, di terapia multidisciplinare oppure specifica settoriale, perché non è detto che se poi uno ha una infezione, per esempio nel mio caso specifico di disciplina, di interesse nella regione anale, debba per forza avere anche infezioni negli altri luoghi che abbiamo citato prima. A volte può succedere anche che queste siano solo ed esclusivamente localizzate per esempio a livello anale e quindi non c'è bisogno di fare se non dei controlli routinari valutazioni su altre sedi.
Certo, ma oltre diciamo a questa infezione che lei comunque ha detto essere la più frequente, ce ne sono delle altre dalle quali bisogna correre ai ripari? Sì.
Assolutamente sì, in un recentissimo congresso di dermatologia è stato messo in evidenza come la sifilide sia un'altra manifestazione clinica che è tornata alla ribalta prepotentemente in questi ultimi periodi e quindi una di quelle malattie sostanzialmente che era ormai debellata sta ritornando lentamente alla ribalta proprio in virtù di queste abitudini che contraddistinguono certi atteggiamenti di vita sessuale personale che soprattutto lasciano molto spazio alla promiscuità, quando invece l'utilizzazione per esempio di un mezzo molto semplice che è il preservativo potrebbe di molto far sì che si riducano enormemente questo tipo di problematiche e dar luogo anche ad una più facile ed efficace ed efficiente prevenzione appunto a prevenire questo tipo di patologia.
Ce ne sono delle altre che vogliamo, diciamo, raccontare ai nostri radioascoltatori anche per metterli in guardia, perché ce ne sono alcune che magari proprio perché meno diffuse sono anche meno conosciute.
Assolutamente, per esempio le clamidie, che sono dei, diciamo, degli elementi che abitualmente è possibile riscontrare sulle nostre superfici più intime, sempre, ripeto, in occasione di situazioni di abbassamento delle forze immunitarie, eccetera, eccetera, possono determinare quelle che sono delle patologie sessualmente trasmesse e quindi determinare, ecco, un aumento delle secrezioni delle mucose e dar luogo quindi quelle che sono delle perdite anche di pus, no? E in questo caso appunto costituire un campanello d'allarme che porta il paziente a far sì che possa visitarsi dal proprio medico di base.
Diciamo che più o meno dai sintomi che ci ha descritto mi sembra di capire che comunque più o meno spesso si hanno dei segni abbastanza visibili. Ci sono invece dei casi in cui non ce ne sono per niente?
Guardi, generalmente è molto difficile che possano non esserci. Generalmente nelle fasi iniziali è possibile pure non percepire, perché se ho spiegato bene prima le cose, se nel qual caso non fosse, mi scuso, provvedo immediatamente, c'è un'evoluzione del quadro clinico, quindi ci sono dei quadri iniziali, torno per esempio all'espressione del condiloma, no? Nel suo divenire, nel suo manifestarsi, è difficile inizialmente apprezzare l'esistenza della presenza di un condiloma. È chiaro che nel momento stesso in cui questa formazione anche millimetrica acuminata di colorito madre perlaceo è possibile apprezzarla, allora in questo caso qui già essa stessa costituisce l'elemento che porta il paziente a farsi visitare. Ma ci sono i momenti, ci sono appunto dei momenti precisi di evoluzione del quadro clinico dove purtroppo la sintomatologia è veramente molto scarsa, e questo è il punto debole del nostro ragionamento, perché questo tempo di latenza porta poi a valutare questi aspetti in fase conclamata, ed è questo uno dei momenti che spiega la difficoltà di fare un'opera di prevenzione per quanto riguarda questo tipo di patologie. Se noi pensiamo che l'età fertile sia in ambito maschile che in ambito femminile va dall'età puberale fino anche oltre un certo livello di età, sia per i maschi che per le femmine, ecco che allora diventa difficile poter costruire un'opera di prevenzione multidisciplinare in assenza di una sintomatologia, cioè dovremmo costruire un sistema, un apparato di controllo veramente molto difficile da far permeare nel tessuto sociale, che potenzialmente potrebbe essere affetto da questo tipo di patologia. Non possiamo far altro che quindi divulgare delle informazioni che così colgano la possibilità in ciascuna persona, in ciascuno di noi, di porsi il problema e di aumentare il livello di attenzione su questo tipo di problematiche, e anche utilizzando, ripeto, degli accorgimenti durante la propria attività sessuale, non importa quale questa sia.
Dottor Vagliare, era chiarissimo che c'erano delle varie fasi, che quella iniziale era sicuramente più silente, come lei aveva ben descritto, ma che la mia domanda era volta al fatto che ci sono delle infezioni, mi vengono in mente ovviamente quelle che magari possono riguardare maggiormente la sfera femminile e che in realtà non sono mai visibili se non attraverso specifici esami diagnostici o anche di laboratorio. Era per questo, era per sottolineare che magari anche se in una fase non proprio preliminare, però qualche sintomo poi alla fine lo davano, e che quindi bisognava prestare attenzione a questi eventuali campanelli di allarme. Per questo,
per essere più preciso nella risposta, ecco, rispetto alla sua domanda, anche segni molto banali, che possono essere appunto delle piccole perditine anche di color rosato, oppure di un muco piuttosto denso tendente al giallino, o anche del prurito, semplicemente del prurito genitale, o irritazioni, cioè delle piccole aftine, ragadi che compaiono nelle parti esterne della, diciamo, dei genitali, e, nonché anche dolore durante l'atto sessuale. Ecco, tutta questa sintomatologia piuttosto vaga potrebbe in qualche maniera portare il soggetto che le accusa a anticipare per esempio quello che è un normale controllo ginecologico, esponendo appunto questi tipi di problematiche.
Certo, il dottor Valeria, alla fine diciamo che un controllo in più non fa mai male, nel senso è meglio mettersi al riparo, esatto, non guasta, e così almeno ci si toglie il dubbio. Però insomma, allora andiamo verso la chiusura, perché purtroppo il nostro tempo insieme è scaduto, dobbiamo salutarci, però invitiamo alla prevenzione innanzitutto, e poi anche a restare sempre molto in allerta, stare sempre molto bene attenti a tutti i sintomi, i segni, anche piccolissimi, che lei ci ha ben spiegato. Allora io la ringrazio, dottor Valeria, per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie e buona giornata, buon lavoro.
Ringrazio anche i nostri radioascoltatori per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con Sani come Pesci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, puntuale a mezzogiorno. Vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata.